Ma chi poteva fermare la crescita esponenziale degli Stati Uniti e soprattutto la sensazione che questa crescita determinava, cioè che tutto potesse andare avanti all'infinito? Era una preoccupazione che non sfiorava minimamente gli americani. Si pensava che la produzione, sia industriale che agricola, potesse crescere senza alcun limite. E in effetti stava crescendo. E questo determinava una enorme ricchezza che si, come dire, prestava a speculazioni di tipo economico, borsistico, e tutto ciò incrementato anche da una straordinaria disponibilità di liquidità monetaria, cioè, tradotto, c'erano molti soldi che potevano essere investiti. Ma l'investimento non avviene in attività produttive, bensì in speculazioni finanziarie. E sembra che questo mondo stia crescendo, crescendo, che la ricchezza aumenti, che tutto quanto sia felice, bello, positivo, che non ci sia alcun limite e quindi ci si avventura in rischi, in azioni rischiose anche da parte dei piccoli risparmiatori. Ad un certo punto, però, tutta questa enorme apparente ricchezza creata nel mondo finanziario non aveva alcun corrispettivo nella realtà industriale, nella realtà economica del paese. Per cui tutto questo fermento non faceva altro che accrescere, aumentare, gonfiare quella bolla speculativa che prima o poi sarebbe esplosa e avrebbe creato danni veramente devastanti. Ormai il punto di equilibrio, la rottura del punto di equilibrio era raggiunta. E tre fondamentalmente sono stati i motivi di questa rottura. Intanto, nei paesi europei, la ripresa economica aveva messo quegli stessi paesi in grado di fare concorrenza agli Stati Uniti. E questo è un primo elemento importantissimo. Ma un altro elemento interessante è l'adozione da parte dei paesi europei di quelle stesse misure protezionistiche che avevano protetto il mercato americano. E quindi gli americani, come dire, si trovano in qualche modo ripagati con la stessa azione da parte degli altri paesi e quindi vedono in qualche modo sbarrato l'accesso ai mercati esteri. E quindi la possibilità di riversare su quei mercati tutta la produzione che stava continuando ad aumentare nel paese americano. E altro aspetto, terzo elemento importante tra i fattori di questa rottura dell'equilibrio, delle condizioni di equilibrio, è la politica di austerità e deflazione adottata da altri paesi, governi europei. Austerità vuol dire riduzione dei consumi, attenzione particolare a non eccedere appunto nei consumi. Deflazione significa abbassamento generale dei prezzi, un abbassamento determinato non dall'inflazione, ma da una mancanza di consumo, cioè dalla scarsità di moneta circolante, stiamo parlando dei paesi europei, e della non mancata volontà di acquisto da parte delle persone, da parte dei consumatori. E quindi tutto questo ha determinato che cosa? Una condizione essenziale e terrificante per gli Stati Uniti. Il mercato internazionale non era più in grado di assorbire la produzione americana così come aveva fatto in passato. Ed eccola lì, pronta a mordere in maniera ferocemente negativa la crisi di sovrapproduzione americana. Diminuiscono le esportazioni, ma per eccesso di produzione. Cioè, tanta la roba che viene realizzata negli Stati Uniti che non c'è più la capacità di poter esportare nella stessa maniera come prima. Prodotti agricoli, prodotti industriali rimangono invenduti anche perché il mercato interno non è più in grado di assorbire quella produzione. E il meccanismo si inceppa e le fabbriche chiudono. E se chiudono le fabbriche, la gente smette di lavorare. Effetto? Alla prima avvisaglia di crisi industriale, crolla il mondo finanziario. E allora il crollo del mondo finanziario determina come effetto la corsa a vendere tutte le azioni che gli speculatori possedevano. E quindi la corsa alla vendita dei titoli che determina l'abbassamento del valore dei titoli stessi. E il 24 ottobre del 1929 crolla la borsa di New York, la borsa di Wall Street. E l'effetto è terrificante. In 2 anni la produzione industriale cala del 54%. Le banche falliscono e falliscono soprattutto quelle banche legate in qualche modo alla produzione industriale, collegate alla produzione industriale in virtù degli investimenti che avevano realizzato. E quindi che cosa succede? Tutta quella politica liberista e tutto quel capitalismo senza controllo praticato negli Stati Uniti d'America si rivela per quello che è, se non è controllato, se non è gestito. E questo è il crollo del 24 ottobre del 1929, il cosiddetto giovedì nero, cioè il crollo della borsa di Wall Street. L'effetto si racconta da sé. 15 milioni di persone perdono il lavoro in pochissimi anni. Stiamo parlando sempre degli Stati Uniti. I risparmi, tutto ciò che la classe media aveva messo da parte, svanisce perché le banche falliscono. E il periodo successivo, cioè quello degli anni 30 negli Stati Uniti d'America, è definito il periodo della Grande Depressione. E tutto questo ha ripercussioni, nel resto del mondo, per esempio in Europa. La crisi economica si espande in tutto il mondo e ha effetti terrificanti in Europa, dove i prodotti vengono venduti a prezzi veramente ribassati, estremamente ribassati. E anche in Europa c'è un rallentamento della produzione e la conseguenza peggiore è la disoccupazione. In Germania abbiamo 6 milioni di disoccupati, l'inflazione sale a livelli vertiginosi e tutto ciò prepara il campo all'ingresso e all'ascesa al potere di Hitler e del nazismo. Lo vedremo in seguito. Anche in Gran Bretagna la produzione diminuisce del 30% e vengono però prese delle misure in qualche modo di austerità e altro elemento interessante è questa particolare attenzione dei rapporti con i paesi del Commonwealth. Il Commonwealth che cos'è? Il Commonwealth, per raccontarlo, bisogna fare riferimento al 1884, quando Lord Rosebery, in una visita ad Adelaide, nel sud dell'Australia, racconta, descrive, di come l'impero inglese britannico stesse appunto cambiando da una situazione di colonialismo a una maggiore indipendenza, appunto un cosiddetto Commonwealth di nazioni. Dal 1887 i primi ministri britannici hanno tenuto conferenze miranti appunto alla creazione di queste conferenze imperiali, tutto ciò doveva in qualche modo accadere entro, avere termine entro la fine degli anni 20. E quindi che cosa accade? Che c'è una istituzione formale del Commonwealth a partire da queste conferenze, in particolare da una di queste conferenze imperiali, quella del 1926, che con la dichiarazione Balfour
Sono le ore
riconosce,
13.
grazie, riconosce l'indipendenza delle colonie e dei domini. E in questo documento, appunto, che i domini e le colonie britanniche concordano di essere uguali nello status e soprattutto non inferiori al Regno Unito in alcun aspetto, in nessun aspetto dei loro affari interni ed esteri, sebbene uniti da un'alleanza comune con la corona e liberamente associati come membri del Commonwealth britannico delle nazioni. E questo rapporto viene formalizzato con lo Statuto di Westminster del 1931. Anche l'Italia avverte la crisi del 1929 e la registra in ogni settore dell'economia, sia per quanto riguarda il mondo agricolo che quello industriale. Anche nel nostro paese c'è una contrazione produttiva e soprattutto, come effetto negativo, un incremento altissimo della disoccupazione. Però tutto ciò avviene in un momento storico in cui nel nostro paese domina il governo fascista, c'è cioè il regime fascista e la realizzazione di una politica protezionistica da parte del governo fascista in qualche modo, diciamo, riesce a limitare i danni soprattutto nel settore industriale, che è un po' la stessa cosa che realizza Hitler in Germania quando, in accordo con i ceti industriali, mette in piedi il nazismo e l'ascesa al potere. Negli Stati Uniti, però, ci fu a contrastare la crisi l'intervento, anche abbastanza risoluto e deciso, e rapido, di un presidente democratico, Franklin Delano Roosevelt, eletto 4 volte presidente degli Stati Uniti d'America, cioè nel 32, nel 36, nel 40 e nel 44, cosa assai singolare per quel paese, perché come ben sappiamo, si può essere eletti presidente degli Stati Uniti soltanto per 2 mandati, non più di due. Eppure lui riesce a vincere le elezioni per ben 4 volte. Come ha fatto? Adottando, come dire, un espediente che fino ad allora non aveva avuto precedenti. E in questo modo riesce ad ottenere un terzo mandato consecutivo. Prima di allora non è che ci fosse una regola effettivamente scritta, ma insomma era una prassi comune stabilita da George Washington nel 1793, e lì aveva rinunciato al terzo mandato dicendo che il potere non poteva essere accentrato per così troppo tempo nelle mani di una sola persona. E in seguito, nel 1951, questa regola viene esplicitata con un emendamento costituzionale. E quindi Roosevelt rimarrà, a meno che non ci saranno ulteriori modifiche in seguito della Costituzione americana, Roosevelt rimarrà l'unico presidente ad aver svolto più di 2 mandati consecutivi. Ma non fu famoso soltanto per questo, ma anche per il fatto che elaborò un nuovo corso, dal punto di vista economico, il cosiddetto New Deal. Basato su cosa? Basato sull'intervento dello Stato in ambito economico, cioè l'economia, pur rimanendo liberista, però doveva porsi dei limiti e quindi lo Stato doveva intervenire e guidare l'economia, facendo in modo che ci fosse, come dire, una sorta di controllo, allo scopo di evitare gli eccessi che c'erano stati nel decennio precedente e che avevano condotto al crollo della borsa di Wall Street. Ma quali erano concretamente i provvedimenti presi da Roosevelt? Intanto l'abbandono di una politica deflattiva, di austerità. Roosevelt riteneva che un'inflazione controllata avrebbe potuto sostenere meglio l'economia americana. La mancanza di moneta, invece, aveva effetti negativi per le imprese, per le aziende, per le industrie, e quindi lasciar circolare più moneta di quella che fosse nelle possibilità della Banca Centrale Americana era un provvedimento che secondo lui avrebbe determinato risultati migliori. E infatti questo aveva favorito non solo gli investimenti, ma anche i consumi. E a ciò si sommava una politica monetaria che puntava proprio alla svalutazione del dollaro, addirittura alla svalutazione del dollaro fino al 40%. E certo, i prezzi si alzarono, venne introdotta la carta moneta, ma ci fu anche un controllo sul sistema bancario da parte dello Stato. E tutto questo aveva determinato come effetto un rilancio dei consumi. Ma lo Stato non si limitava a controllare, bensì favoriva una politica sociale, stabilendo un tetto dei salari minimi, e dei contratti di lavoro, intervenendo su questi aspetti, e soprattutto diventa, finanziatore di grandi lavori pubblici. Lo fa in deficit. Ma lo fa con la consapevolezza che questi lavori pubblici, i grandi lavori pubblici, avrebbero in qualche modo aiutato a combattere la disoccupazione. E interviene anche nell'agricoltura con un grande piano di aiuti del 1933, dove avrebbero recuperato i fondi per sostenere questi investimenti, attraverso una politica fiscale molto rigida, soprattutto nei confronti dei più ricchi. Gli effetti furono positivi. Il New Deal ottenne risultati sicuramente positivi. Ha contribuito alla realizzazione di un capitalismo più democratico, riformatore, meno individualista, e soprattutto con il fatto che venne eletto per più mandati. Roosevelt poté consolidare la propria azione di governo, sostenuta sotto il profilo economico dall'economista inglese Keynes, il quale riteneva che lo Stato, dovesse, intervenire per controllare e modulare e gestire l'economia del paese. Se volessimo tracciare un bilancio del New Deal, cosa potremmo dire? Che è stato efficace? Sì, assolutamente, assolutamente sì, ma non del tutto efficace. Cioè, ci sono state delle parti, come dire, un po' oscure. E però, alla fine, diciamo che la ripresa è stata, importante. Perché si è tornati ai livelli precedenti del crollo del 1929. Ma il cambiamento decisivo, radicale, la sterzata che ha modificato e riportato ad alti livelli l'economia americana è avvenuta grazie alle commesse militari, derivanti dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.